Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Questo è il romanzo della rosa, dove l'arte di amare è tutta inclusa. Tutte le discendenze future dovrebbero chiamare questo libro Lo specchio degli amanti.
È il bestseller medievale con la Bibbia e la leggenda aurea raccolta di Agiografia dei Santi. Le roman de la rose viene vergato nello stesso secolo del libro di Jacopo da Varazze e ha carattere però completamente diverso. È un testo allegorico scritto in antico francese che ci parla di amore e erotismo, in cui amante va alla conquista della rosa, simbolo del sesso della donna. Non è certo chi ne siano gli autori, ma è molto probabile che sia stato scritto per la prima parte, 4.000 versi, nel 1237 da Guillaume de Loris e per la seconda parte, più robusta, 18.000 versi, una quarantina di anni più tardi da Jean de Meung, che ribalta in parte gli ideali cortesi di Guillaume de Loris e che esprime quello che oggi definiremo un aperto antifemminismo a cui, tra l'altro, risponderà poi, più tardi, a cavallo del 400, Christine de Pizan nel suo La Cité des Dames, a cui abbiamo consacrato una puntata di Geronimo Filosofia. Jean de Meung deride il culto della donna, a cui non risparmia tutta una serie di pregiudizi. E oggi parliamo di questo grande testo medievale attraverso l'opera di una donna, Jeanne Montbaston, illustratrice che opera in una bottega di Parigi accanto al marito Richard, amanuense, cioè copista. Siamo a metà del 300 e Jeanne non esita a rappresentare scene salaci, amplessi, suore che raccolgono falli dagli alberi. Cerchiamo di capire cosa nasconde questo tipo di rappresentazione che oggi definiremmo erotico-pornografica e lo facciamo con il medievista Salvatore Sansone che abbiamo incontrato al Festival del Medioevo di Gubbio. Parliamo con lei di un personaggio particolare, è un'illustratrice, siamo nel 300 a Parigi, sì. Jeanne de Montbaston, e lei si è occupato di questa illustratrice, dunque volevo chiederle un po' perché di questa scelta, no? Era così comune che una donna illustrasse, in questo caso il bestseller, o uno dei bestseller del Medioevo, forse accanto alla leggenda aurea, che è il Roman de la Rose.
Sì, in realtà Jeanne non è la prima illustratrice che noi conosciamo. A Parigi, già nella prima metà del 300, abbiamo altri quattro giuramenti fatti all'università di quattro donne. Il discorso però è un po' diverso, nel senso che spesso erano aziende di famiglia, quindi il libraio aveva a sua disposizione prima di tutto i loro familiari e poi magari si serviva anche di altri collaboratori esterni. E non a caso Jeanne è la moglie di Richard, che è uno dei ancora Montbaston, è lui che in realtà fonda il primo nucleo della bottega artigiana e del lavoro sul libro. Poi Richard a un certo punto muore e Jeanne nel 1353 giura presso l'università parigina dicendosi vedova di Richard. E queste sono, tra virgolette, le fortune della storia, perché probabilmente se Jeanne fosse morta prima di Richard non avremmo saputo nulla di lei, e però lei aveva comunque già lavorato, lei aveva comunque già illustrato manoscritti, soprattutto in lingua volgare. Questa è una cosa importante, perché
pochi in latino, tanti in volgare.
Pochi in latino, tanti in volgare. In latino quattro soltanto nella loro produzione, cioè in quella che è giunta fino a noi. Magari un giorno troveremo in una biblioteca sconosciuta sono cose che capitano rarissimamente, però ogni tanto capitano. In una biblioteca sconosciuta un nuovo testo, magari in latino, illustrato dalla coppia Richard-Jean. E primo fra tutti il testo in assoluto a cui hanno entrambi più lavorato è il Roman de la Rose, che chiaramente è un testo strepitoso, un testo mostruoso, come alcuni critici hanno saputo chiamarlo in maniera molto pregnante. Cioè un testo che, viste anche la doppia parte, cioè una prima parte realizzata all'inizio del 200 da Guillaume Delory, una seconda parte realizzata alla fine del 200, intorno agli anni 70, da Jean de Men,
quella più poderosa,
che è quella più poderosa, sì, molto più, anche se vogliamo, difficile filosoficamente, perché si tratta di digressioni storiche, filosofiche, ragionamenti con natura. Troviamo personaggi che allegoricamente stanno a indicare la seduzione femminile, la seduzione maschile, una sorta di manuale anche d'amore, che se vogliamo è comunque un testo corposo, lungo, molto lungo, ed è il testo dove, diciamo, Jean lavora in maniera continuativa, nel senso che abbiamo 19 manoscritti realizzati dalla coppia, anche diversi tra di loro in formato, per colonne di scrittura, per numero di miniature, per posizione delle immagini, fino ad arrivare a questo Roman de la Rose conservato a Parigi, che riporta un bifolio con scene effettivamente abbastanza forti, forti perché troviamo monaci e monache in atti espliciti sessuali. E allora questo che significa? Significa tutta una serie di cose, significa che probabilmente in primis quella immagine dell'illustratore, del miniatore, di chi si occupa del mestiere del libro, non è soltanto semplicemente un artigiano, cioè qualcuno che fa un mestiere o assolve a un compito. Magari, e questo secondo me è il caso, Jean invece sapeva bene che stava facendo, sapeva bene che indicare con delle immagini scene così forti, addirittura monache che colgono falli da un albero di falli, amplessi consumati su prati e cose di questo tipo, sempre tra le categorie religiose, è una critica fortissima. Non è semplicemente un gioco come qualcuno...
Non è un divertimento, è una critica sociale.
Io penso di sì, perché non può essere un divertimento, perché sono posizionate con un rapporto strettissimo col testo, nel momento in cui appunto si parla di ruolo della donna di qualsiasi tipo di abito, in qualsiasi tipo di abito, e quindi il riferimento è specifico anche alla monaca, l'uomo che entra in convento e poi vuole di nuovo liberarsi, è sotto questi testi che troviamo quelle immagini. Quindi sì, magari inizia come un divertimento, ma poi c'è di più. È, diciamo, il divertimento potrebbe essere il primo livello panoschiano nello studio iconologico e iconografico, cioè abbiamo una scena ludica, se vogliamo, ribalda, e però che c'è dopo? Io sono sempre portato a non fermarmi al primo livello di visione. Gli studi di Panofsky, Warburg sono ancora, a mio avviso, fondamentali per lo studio della storia dell'arte. La storia dell'arte non deve trattare semplicemente dello stile, cioè allora questo è lo stesso miniatore che fa questa immagine, perché a livello conoscitivo vero e proprio, come potevano essere appunto alcuni storici dell'arte novecenteschi, ma ha bisogno di andare oltre.
Forse per i nostri ascoltatori dovremmo ricordare molto brevemente la trama, perché dunque c'è Amante che cerca di andare o va in questo giardino che è sostanzialmente il paradiso, e c'è una cinta, sì. Cioè sono delle mura con delle allegorie, sì. Che sono allegorie dei vizi, dunque praticamente sono delle mura che impediscono l'accesso al, sì, paradiso terrestre e dunque alla Rose, a chi commette questi vizi, si macchia di questi peccati.
Esatto. Sì, Amante si sveglia, nasce tutto da un sogno, e c'è questo topos ricorrente che è il sogno, appunto. Lo ritroviamo anche in una copia della commedia dantesca, il manoscritto famosissimo Egerton della biblioteca della British Library di Londra, dove Dante sogna, è raffigurato con la stessa iconografia di Amante nel Roman de la Rose. Dante si sveglia, si alza e inizia la commedia. Anche Amante nel Roman de la Rose si sveglia, sogna e sogna di arrivare a questo giardino chiuso. Come anche questa è una delle caratteristiche del giardino. Il giardino è sempre chiuso, è sempre impenetrabile e questa è una delle caratteristiche che gli deriva dall'Eden. Però questo è un giardino un po' diverso, perché fuori al giardino, appunto, come diceva, abbiamo, sì, chiamiamoli vizi, in realtà sono i vizi della società cortese. Non pensiamo ai vizi capitali, ai vizi cristiani, ecco.
Che sarebbero dunque?
Di questi qua, dei vizi cristiani, abbiamo soltanto invidia e avarizia. Invece, nel Roman della Rosa, ad invidia e avarizia si aggiungono cupidigia, tristezza, odio, villania, vecchiaia. La vecchiaia è un concetto fondamentale. Il giovane ama. La povertà, l'ipocrisia e
addirittura la povertà,
sì, nella società cortese è bandita la povertà. E invece all'interno del giardino troviamo la personificazione delle caratteristiche contrapposte a queste, cioè giubilo, amore, bellezza, ricchezza, abbondanza, franchezza, cortesia, giovinezza, ozio e piacere. Dunque Amante viene accolto da Oziosa, che è questa fanciulla meravigliosa. Che
l'ozio è praticamente una virtù in questo
caso. Esatto, è una virtù, un po' come i russi, come Gonkarov, e diventa una virtù appunto, e viene accolto da Oziosa, entra nel giardino, e quando tutti questi personaggi si accorgono che effettivamente Amante è degno di stare all'interno del giardino d'amore, lo prendono e iniziano a ballare una carol, che è un ballo medievale notissimo. A questo punto viene colpito dalle frecce d'amore e quindi si innamora davvero della rosa, gli viene mostrata la rosa e però, dopo una serie di vicissitudini, questa rosa viene imprigionata. E la prima parte del romanzo finisce così. Noi non sappiamo, nell'idea di Guillaume, il primo autore, come doveva finire il Roman della Rosa. Le ipotesi sono state svariate, conquista la rosa, non la conquista, ritorna indietro, si sveglia, non lo sappiamo. Nella seconda parte del Roman della Rosa abbiamo un finale sulla conquista della rosa, cioè Amante riesce a conquistarla e ci viene descritta come un vero e proprio amplesso. Quindi,
tra l'altro, Rose, che è l'anagramma, come diceva lei, di Eros.
Esatto, è l'anagramma di Eros. Però nella seconda parte del romanzo, come dicevamo, abbiamo tutta una serie di digressioni storico-filosofiche, politiche, manuale d'amore, manuale di storia e via dicendo, che arricchiscono, se vogliamo, quella trama che comunque è molto flebile, nel senso che è semplicissima. Amante vede la rosa imprigionata, vengono chiamati da Venere i suoi baroni aiutanti, riescono a mettere a ferro e fuoco il castello, la rosa viene liberata e viene conquistata da Amante. La trama è lineare al massimo. Su questa trama Jean realizza invece quelle che sono queste scene erotiche, perché sono a tutti gli effetti delle scene erotiche, nei punti in cui, come dicevamo, nei punti di testo in cui vanno bene, cioè calzano a pennello.
Ma lei leggeva, era alfabetizzata o non sapeva leggere?
Io penso,
come molte donne.
Io penso di sì, perché altrimenti non si potrebbe nemmeno pensare che l'università si servisse, cioè stiamo parlando di Parigi, l'università più importante d'Europa nel 300, ce n'erano altre, ma Parigi era sempre Parigi, e dunque penso che sì, probabilmente leggeva, magari non leggeva benissimo, questo non lo sappiamo, lo possiamo ipotizzare, però era a conoscenza di quello che faceva. Non è un semplice divertimento, ecco, ritornando al discorso che facevamo prima.
Ancora un paio di domande, proprio è il fatto che una donna fosse illustratrice rispetto ai codici che lei ha potuto vedere o che sono noti sul Roman La Rosa, c'è qualcosa di femminile, c'è un'impronta particolare?
No, in linea generale direi di no, perché L'unica impronta di Jeanne è proprio, sono proprio questi inserimenti, perché che succede? Nella parte standardizzata a livello di immagini del Roman de la Rose, Jeanne non fa niente. Jeanne non è un'illustratrice eccelsa, è una illustratrice una di medio livello, ecco, non è una grandissima artista del pennello, ecco, come per esempio potevano essere Jean Poussel e miniatori dell'epoca, suoi contemporanei molto più famosi. E dunque che fa? Lei non ha, non so se la voglia, il coraggio, il talento di modificare delle immagini standardizzate. Cioè si sapeva che nel Roman de la Rose potevi aspettarti quelle immagini e quelle troviamo all'interno del testo. Però che fa? Realizza questi marginalia, appunto sui margini superiore e inferiore del manoscritto, e all'interno di questi mette tutto quello che poteva venirgli in mente, tra cui appunto le immagini erotiche, ma anche veramente lì semplici divertimenti, cioè scontri tra animali, animali che si inseguono, e all'interno di questo però realizza, collegati a queste immagini erotiche, anche scene dalla vita di Cristo, visitazioni, natività, incontro con i pastori e via dicendo. E quindi probabilmente lei sa benissimo che il Roman de la Rose può essere letto a vari livelli, cioè dal punto di vista erotico, dal punto di vista sacro, un po' come il Cantico dei Cantici.
Sacro e profano.
Sacro e profano insieme. E sul Roman de la Rose questa cosa va a braccetto, non riusciamo mai a staccarla. Perché? Perché, come dicevamo, il giardino prende una caratteristica dell'Eden, e non solo una, perché all'interno troviamo una fontana che ricorda appunto i quattro fiumi del paradiso, però con qualcosa di diverso. All'interno troviamo giubilo, amore, bellezza, ricchezza e via dicendo. Quindi la base fondante, come per gran parte dei testi letterari del Medioevo, era la Bibbia. La Bibbia nel Medioevo era davvero un bestseller, ne abbiamo chiaramente, inutile dirlo, sarebbe anche banale, un numero altissimo di manoscritti, è sempre stata copiata, è sempre stata riprodotta e via dicendo. E quindi lì c'è una base che è chiaramente sacra. Però che succede? Che gli autori testuali ed anche chi lavora per le immagini danno delle caratteristiche ulteriori appunto per lavorare su questo sacro e su questo profano. Un po' come diceva Battin nel volume strepitoso L'opera di Reblay e la cultura popolare, riso, carnevale e festa nella tradizione medievale rinascimentale. Cioè, l'uomo del Medioevo viveva quasi due vite, cito Battin, una ufficiale, piena di dogmatismo, di devozione, e un'altra carnevalesca, di piazza, libera, piena di riso, ambivalente, di degradazione e oscenità, che fa da pandan all'altra sua idea. Tutte queste forme organizzate sul principio del riso rivelavano un aspetto completamente diverso del mondo, dell'uomo e dei rapporti umani. Sembravano aver edificato, accanto al modello ufficiale, un secondo mondo e una seconda vita, di cui erano partecipi, in misura più o meno grande, tutti gli uomini del Medioevo. E calza a pennello con il divertimento dei marginali, divertimento che non è solo divertimento, è tutto quello che abbiamo detto fino ad ora.
Professore, un'ultima domanda. Come ci immaginiamo la bottega nel 300 Parigi dove Jeanne operava? Chi erano i committenti? Come si lavorava?
È una bottega bellissima, così ce la immaginiamo, piena di fogli di pergamena.
Siamo vicini a Notre Dame.
Siamo vicini a Notre Dame, anzi probabilmente Jean e Richard vedevano anche la facciata, che era una facciata policroma, ricordiamolo, come tutte le opere romaniche, gotiche, sono sempre state policrome. È stata la nostra rivisitazione successiva che ci ha fatto, anche a livello architettonico, che ci ha fatto credere ad un Medioevo in bianco e nero. Invece il Medioevo era un Medioevo colorato, e per fortuna questo colore resta ancora nei codici manoscritti, quelli che sicuramente trovavamo nella bottega di Jean e Richard. Magari c'era qualche tavolo dove c'erano queste pergamene stese, un po' di colori. Io mi immagino, proprio per la vicinanza al mercato di Notre Dame, un via vai continuo, forse anche suggestionato da quel film meraviglioso che è Il nome della rosa, dove Jean-Jacques Annaud ci fa vedere la bottega. È una bottega diversa quella, lì stiamo in una bottega monastica. Le cose cambiano durante il Medioevo, ricordiamoci sempre che il Medioevo dura 1000 anni, è impossibile dire che una cosa alto medievale è identica nel basso medioevo. Infatti la bottega del minatore nel basso medioevo cambia, L'abbiamo visto, artigiani professionisti fanno questo di lavoro. Il monaco no, il monaco copia, ma in realtà prega anche all'interno del monastero. E però in linea generale io immagino che la bottega in sé, dal punto di vista architettonico e di strutture, tavoli, colori, materiali, non sia poi di molto cambiata da quella che vediamo nel Nome della Rosa e che descrive Eco.
Salvatore Sansone, professore, redattore capo presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, è tra i principali collaboratori del progetto di catalogazione dei manoscritti miniati della Biblioteca Apostolica Vaticana, specialista dell'erotismo nell'età di mezzo. Per quanto riguarda il Roman de la Rose, l'edizione più approfondita e bella da sfogliare e leggere è quella pubblicata da Einaudi e curata da Maria Antonia Liborio e Silvia De Laude, con un testo originale francese a fronte. Della protagonista di questa puntata, Jeanne Monbaston, si trovano diverse illustrazioni digitando il suo nome su Google o cercando in Google Books. Grazie per averci tenuto compagnia oggi. Da Roberto Antonini al microfono, appuntamento con Geronimo Storia lunedì prossimo.